Grazie, dottor Giovannitti. Professor Spandonaro.
Allora, buongiorno e grazie di essere qui. Io ho il compito di raccontarvi in breve una ricerca che abbiamo sviluppato col supporto della Eli Lilly. È una ricerca un po' diversa per certi versi da quelli a cui normalmente il CEIS, il gruppo di lavoro che coordino, è abituato. Noi siamo abituati a sostanzialmente fare analisi di politiche sanitarie, ma fondamentalmente siamo votati a una ricerca di tipo quantitativo. Quando la Lilly mi ha proposto di fare un'analisi delle politiche farmaceutiche regionali, devo dirvi la verità, sono stato interessato fondamentalmente per due motivi. Il primo è che venivo da un certo numero di convegni in cui si parlava di partnership pubblico-privato, nelle quali sostanzialmente mi sembrava che, mi sembra ancora, si arrivi sempre un po' a un punto fermo, a un punto di stagnazione, nel quale sulla carta tutti siamo convinti che ci voglia una partnership e poi in pratica non si capisce come una partnership si può creare, anche perché ovviamente in una partnership o ci guadagnano tutti e due o la partnership evidentemente non si può creare. La seconda motivazione che mi ha spinto a provare a fare questa ricerca è stata quella di vedere se era possibile fare un'analisi di politiche regionali senza cadere nel vizio un po' tipico dell'Accademia, che è quello di fare la descrizione dei modelli, quando io invece credo che i modelli tutto sommato sono sotto gli occhi di tutti e tutti hanno i loro pregi e i loro bravi difetti. Il problema non è tanto descrivere i modelli, ma cercare di interpretare una realtà, cercare di capire dentro questa realtà cosa si può effettivamente migliorare e cosa invece eliminato. Siamo partiti da questo punto, questo è stato il punto di partenza. La proposta che ho fatto alla Lilly è stata quella di dire: va bene, facciamo un'analisi, in questo caso su 9 regioni, facciamola in una maniera un po' diversa dal solito. Siccome forse ho uno spirito maligno, ho detto: cominciamo a intervistare dall'assessore, poi andiamo giù per la filiera e tutti gli altri responsabili del farmaco, quindi dopo l'assessore il responsabile regionale delle politiche farmaceutiche, poi andiamo dal responsabile della SIFO, poi andiamo dal responsabile farmaceutico di azienda, andiamo dal direttore generale dell'azienda e così via, ricostruiamo tutto il filone e andiamo a vedere se poi le cose sono come quelle che troviamo scritte nelle norme o se invece la realtà è diversa da quella che ci aspettiamo. Perché spirito maligno? Perché onestamente mi aspettavo di trovare un certo numero di contraddizioni, cioè mi aspettavo sostanzialmente che in questa filiera qualcuno avesse un'idea, convinto che gli altri lo seguivano, e che viceversa non è così. Devo dire che sono stato smentito e sono contento, nel senso che si trova sostanzialmente una grande coerenza all'interno delle filiere regionali, però poi, come vedrete, si trovano anche mondi diversi. E su questo escono una serie di spunti che credo che valga la pena oggi riassumere. Le regioni dove abbiamo lavorato sono quelle che vedete elencate qui: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. La scelta non è ovviamente un campionamento di tipo statistico, abbiamo cercato di scegliere alcune regioni col piano di rientro perché evidentemente vivono una certa situazione di pressione, altre che invece hanno meno pressioni di tipo finanziario. È inutile vi dico perché già vi ho detto questo. Le interviste sono state fatte, come vi dico, a tutta la filiera dei responsabili delle politiche del farmaco. Altra caratteristica, visto che non volevamo semplicemente, qui non potevamo ragionare di numeri, quindi in questo ci siamo discostati un po' da quello a cui siamo abituati, però abbiamo cercato di oggettivizzare quanto più possibile la ricerca, quindi le interviste non sono state fatte con questionari o con società che mandano uno a farla. Ho mandato i ricercatori del CEIS perché ritenevo che la cosa interessante era anche l'interazione fra qualcheduno che conosceva sostanzialmente il settore e i responsabili del farmaco, per capire meglio, per estrarre quelle che erano le informazioni che ci interessavano. Non per merito nostro, ma per la grande disponibilità che abbiamo incontrato, ci eravamo riproposti di fare tutte queste interviste, siamo riusciti a farle quasi tutte, quindi vedete che il campione sostanzialmente è 20-20-20-20 perché sono le figure, quindi siamo riusciti a intervistare 8 assessori o direttori dell'assessorato su 9 regioni, tutti i responsabili farmaceutici, tutti i responsabili SIFO, abbiamo diviso i direttori generali fra alcuni di aziende ospedaliere, alcuni di ASL, quindi grosso modo ritorniamo sempre allo stesso al numero di 9 e tutti i responsabili del servizio farmaceutico. Quindi in realtà, diciamo, rispetto al target che ci eravamo dati, sono mancate un paio di interviste. La prima cosa, se volete, scontata è che la sensibilità rispetto alla politica farmaceutica è molto alta. La quota di persone che dà una, come dire, mette una priorità media sulle politiche farmaceutiche del 10%, ma comunque, diciamo, sostanzialmente siamo tutti concordi e tutti sono concordi che è una delle priorità fondamentali. È interessante secondo me notare che ovviamente, ma anche questo in qualche modo era lecito attendercelo, se andiamo verso i più tecnici, quindi per più tecnici, adesso passatemi il termine, intendo quelli con meno responsabilità politica, più responsabilità proprio, quindi responsabile del farmaco, il responsabile regionale della SIFO, il responsabile del servizio farmaceutico della ASL, il famoso 10% di media sta tutto là. Io come lo interpreto, mi sembra abbastanza ovvio, che probabilmente è stato detto non è tanto quello che vorrei, ma è quello che è. Quindi la sfera politica dice la priorità è assoluta, la sfera tecnica dice non mi sento proprio perfettamente convinto che poi al di là delle parole sia stata veramente data priorità assoluta, cioè assoluta, prioritaria principale alla farmaceutica. Ma anche questo è abbastanza ovvio, cioè come dire, il tecnico vede un po' più in maniera problematica all'interno del settore. In realtà le domande erano, come detto, molto maligne, nel senso che abbiamo chiesto da una parte quello che ritenevi fosse e dall'altra quello che invece doveva essere, quindi cercare di prendere sempre sia l'aspetto oggettivo che quello soggettivo, e io pensavo che su questo avremmo trovato delle grosse contraddizioni, invece devo dire che da questo punto di vista c'è stata coerenza fra le due visioni. E c'è una generale percezione, ma questa la prendo come l'impegno di chi sa che comunque si può fare sempre di meglio, di dire comunque dobbiamo fare di più, ma insomma in realtà ci siamo sostanzialmente. Vedete che la torta, adesso sono andato rapidamente della visione soggettiva, sostanzialmente torna. E anche qui l'altra, come dire, le suddivisioni sono sempre più o meno le stesse. Ovviamente ci sono più regioni più scettiche e regioni meno scettiche, e qui è abbastanza interessante che non è relativo al risultato, quindi uno si poteva aspettare che in generale fossero le regioni del sud che hanno più problemi di controllo della spesa farmaceutica, quelle che vedevano, come dire, più in work in progress. In realtà per esempio il Veneto è una di quelle che è più critica su quello che fa, pur essendo una regione assolutamente virtuosa. Quindi ci può essere due, anche qui ci sono due modi di approcciarsi: uno è ho dei problemi e so di averli, e l'altro è non ho grossi problemi ma penso che posso fare ancora di più. Quindi vediamo, qui si comincia a vedere che in realtà questo è un paese, ma lo sappiamo, che ha diverse velocità e diverse sensibilità sui problemi. La terza domanda, abbiamo fatto una lista terribile di quelli che possono essere strumenti che hanno a che fare con la politica farmaceutica, dal prontuario terapeutico alla distribuzione diretta, al file F, i ticket, i farmaci generici, i controlli sui centri prescrittori, l'HTA, la farmacovigilanza, la ricerca, la logistica. Cioè, ho detto, qual è la cosa che per te è più importante? Mettimela in ordine. Quindi non è che gli abbiamo chiesto dimmene una, gli ho detto mettila in ordine, cioè per capire sostanzialmente qual era la percezione su qual è lo strumento più importante. Vedrete che sostanzialmente ci sono delle regolarità. La prima regolarità assolutamente evidente è che l'appropriatezza è sempre citata, in qualunque figura professionale è sempre la prima cosa che viene in mente, quindi adesso con pochissime esclusioni, ma è sempre quella che ha maggiori consensi. Sull'appropriatezza ci ritorno fra un secondo, perché come dire c'è grande convergenza sul concetto di appropriatezza. Vedrete che poi quando cerchiamo di indagare ma che è sta appropriatezza diventa un po' più difficile capire che cos'è l'appropriatezza. Ho una certa idea interpretativa, ma che poi però, come dire, è la mia e che poi lascio al dibattito evidentemente. Ci sono altre cose che mi hanno colpito, per esempio questo è lo schema delle priorità degli assessori o dei DG della sanità. L'appropriatezza è per prima, c'è ovviamente una preoccupazione economica che si concentra sugli acquisti, che vedete una colonnina alta, il ticket, visto che va di moda sti giorni, non gli piace proprio a nessuno, come vedrete, cioè proprio è sempre nelle ultime posizioni. Un'altra cosa che vi voglio far notare è che la meno votata dagli assessori è stata la sperimentazione clinica. Questo, come dire, poi dopo ci torniamo sopra, nel senso che ovviamente fa capire intanto che probabilmente la pressione è molto finanziaria, quindi mi preoccupo di certe cose, ma come dico, se cerco sempre di convincere mia moglie, sì, bisogna spendere meno, ma poi bisogna pure guadagnare di più, perché sennò comunque non torna. Allora che la ricerca rimanga per ultima un pochino stupisce. Se vado dai tecnici, intanto ovviamente noi economisti ne usciamo bastonatissimi, nel senso che se possono parlare male di qualcosa parlano male degli strumenti economici, quindi del ticket, tutto sommato parlano male dell'HTA, non tanto a livello regionale, ma vedrete che più andiamo verso l'azienda più l'HTA esce di nuovo bastonata, quindi altro strumento tipico dell'economia che viene assolutamente bastonata. Ovviamente ognuno la vive molto, questa è un'altra delle costanti di questa ricerca, ognuno ha la percezione che la cosa che sta facendo è quella prioritaria, che, come dire, è dimostrazione di coerenza, ma in qualche modo anche un po' di miopia, nel senso che poi magari, siccome qui la domanda non era quello che fai tu, ma in generale quello che pensi che dovrebbe essere fatto, quindi allora è chiaro che a livello generale trovo che è fondamentale il rimborso condizionato, vado nella ASL e mi dice la distribuzione diretta, vado nell'ospedale, come vedrete, mi dice il file F, cioè ognuno ha il problema suo, sostanzialmente non riesce a metterli in ordine sulla politica regionale, ma li vive sul suo percepito. Allora se vado al responsabile SIFO, vedete che qui la preoccupazione si sposta, il ticket proprio non ne parliamo, cioè sterco del diavolo, però invece la distribuzione diretta e per conto è legata fortemente all'altro concetto di appropriatezza. Se vado al responsabile farmaceutico dell'ASL, come vi dicevo, più o meno si conferma. Se vado dal responsabile di un'azienda ospedaliera, esce fuori invece che l'appropriatezza si collega a file F, ovviamente, perché là dentro c'è il problema di gestione dei farmaci ospedalieri. Vedete che qui che siamo arrivati verso il lato aziendale, con pacifica rassegnazione di tutti i testi che abbiamo scritto sull'HTA, in cui c'è la macro HTA, il meso HTA, micro HTA, qui la micro HTA proprio dice o non serve a niente o proprio è l'ultimo degli strumenti che viene votato come strumento di governo del sistema. Se vado dai direttori generali, ovviamente quello dell'ASL più o meno si allinea, anche ai direttori generali non gli piace il ticket, devo dire. Ovviamente se vado da un direttore generale di una ASL esce fuori il problema della logistica, poi non so bene come sia stato interpretato. È abbastanza interessante che i direttori generali di azienda ospedaliera, e questo un po' non so interpretarlo, sono gli unici che hanno tirato fuori in maniera evidente il problema del generico, dell'equivalente. Probabilmente, così lo interpreto io, poi purtroppo dopo che fai queste indagini ti accorgi che avresti voluto fare un sacco di domande in più, ma poi ovviamente non puoi tenere le persone due ore a fare domande, probabilmente qui in realtà la domanda era fatta equivalenti biosimilari, secondo me l'attenzione è più sul biosimilare, perché il problema dell'azienda ospedaliera oggi sono ovviamente i biologici, quindi immagino che sia lì il problema, però insomma sono state associate equivalenti e biosimilari. Se vedete complessivamente, se le rimetto tutte insieme, come dire, ai due poli continua a esserci l'appropriatezza, sempre la cosa più importante mediamente per tutti. Potete scegliere fra le cose che pesano, non guardate il file F, che se lo sono ricordato ovviamente solo quelli che stanno in azienda ospedaliera, e quindi, come dire, c'è un bias nel campione evidentemente. Insomma, se la battano bene i ticket e la sperimentazione clinica come cose meno votate, che hanno ovviamente valenze molto diverse. Un'altra cosa che poi abbiamo chiesto, diceva, stante che queste sono le politiche, queste sono le tue priorità, secondo te quali di queste cose devono essere regolate a livello nazionale, quali a livello regionale, quali a livello di area vasta, quali a livello di azienda, fino a su quali devo agire sul paziente, cioè, perché poi in realtà ogni politica può funzionare a vari livelli, non necessariamente, e qui, come dire, c'è una risposta generale che è assolutamente comune, la risposta generale è ovviamente le politiche sono regionali, ma serve un coordinamento nazionale, quindi che vogliamo un federalismo ordinato sostanzialmente è una sensibilità comune, però poi se gli dico al solito mettimi in ordine i livelli, nel senso mettimi quali di queste vanno a livello nazionale, quali vanno a livello regionale, esce fuori che un altro aspetto, direi, se volete ovvio, ma insomma sul quale ci dobbiamo riflettere, che intanto non è assolutamente chiaro qual è la proporzione, Alcune regioni dicono molto nazionale e poco regionale, qualche altra molto regionale e poco. E attenzione che qui la visione, scusatemi se voglio usare un termine che non vuole essere negativo o spregiativo, ma è molto ideologica. Cioè non è legata più di tanto a ho una convinzione in testa e poi ci forzo la realtà sopra, per cui qualche volta sono centralista delle regioni del sud, qualche altra volta sono centralista delle regioni del nord, ognuno ha la storia sua. L'area vasta in realtà se la ricorda solo chi ce l'ha, tutti gli altri come al solito non la considerano. La cosa più bella di tutte da questo punto di vista è che quando in una delle domande successive, che poi più o meno salterò perché sennò diventa lunghissima, abbiamo chiesto dimmi quali sono i fattori di successo, il prontuario terapeutico regionale per un paio di regioni è il principale fattore di successo, per un'altra regione che non ce l'ha il principale fattore di successo è non avercelo. Quindi il paradosso è che a seconda che ce l'hai o non ce l'hai, una dice il principale fattore di successo è che non ce l'ho e l'altra dice il principale fattore di successo è che ce l'ho. Allora, ieri vengo da un altro convegno dove una collega ha detto una cosa che condivido e che nello stesso tempo mi crea un po' di ansia, ha detto il bello del federalismo è che abbiamo tanti laboratori. Cos'è? E questo ovviamente lo trovo una cosa piacevole, la cosa che un po' mi ansia, per usare un termine usato oggi dai giovani, la cosa che mi ansia è che però sono laboratori sulla pelle della gente, cioè in realtà noi stiamo facendo le prove sulla pelle della gente, però non mi è, almeno vorrei avere la serenità e la tranquillità di dire facciamo i laboratori e poi alla fine decidiamo quale funziona, perché poi se funzionano tutti mi preoccupo un po', insomma qualcuno sarà un po' meglio degli altri. Quindi devo dire, noi abbiamo scritto nella sintesi, insomma, si vede che è un federalismo in transizione, cioè il principio generale che deve essere un federalismo ordinato ci sta, ma poi come lo ordiniamo mi pare che siamo un po' lontani ancora da riuscire a regolarlo, e se lo vediamo bene su un settore così specifico come quello delle politiche farmaceutiche, dove dire, si arriva al paradosso, no? Che insomma, il prontuario terapeutico regionale è una delle cose più dibattute, per uno è un grande fattore di successo e per l'altro invece è proprio il non averlo un grande fattore di successo. Un altro elemento, questo mi sembra molto positivo, io lo chiamerei la consapevolezza, cioè in realtà quando gli abbiamo chiesto a che punto siete direi che ci siamo, nel senso che è chiaro che le regioni del nord sono consapevoli del fatto di stare più avanti ma di poter fare ancora di più, ovviamente le percentuali sono un po' più basse nelle regioni del sud, cioè è chiaro che la Campania mediamente è una regione, la Campania è la regione dove abbiamo avuto più difficoltà, le due o tre interviste che mancano sono tutte là, ma al di là di, quindi ci può essere un po' un bias perché lì mancano un paio di interviste, però comunque è la regione che è conscia di essere più indietro, cioè la percentuale dice noi sto al 40%, nelle altre regioni la Puglia sta a 53%, le regioni del nord sono tutte fra vicino a 70%, quindi come dire non sono numeri che dovete prendere per il numero, vuol dire sto a due terzi dell'opera, secondo me vuol dire, non voglio dire che sono al 100%, ma insomma ritengo di aver fatto sostanzialmente gran parte di quello che potevo fare, si può fare altro ma sostanzialmente ci siamo. Da questo punto di vista abbiamo chiesto alle regioni, agli intervistati come giudichi il tuo sistema di monitoraggio, i sistemi informativi, qui devo dire anche qua qualche volta è un po' paradossale, la Lombardia dice mediamente buono che ha un sistema informativo immensamente meglio di quello di altre regioni che magari dicono che va anche meglio, insomma, quindi di nuovo cioè, come dire mediamente buono Lombardia e Lazio, con tutto il rispetto per il Lazio, insomma ho difficoltà a metterle insieme queste due cose, quindi di nuovo c'è un po' una percezione mia, però in generale voglio dire anche da questo punto di vista c'è una consapevolezza, perché tra l'altro come dire è quello che un po' tutti percepiamo, cioè l'idea è siamo a posto sul monitoraggio della territoriale, siamo un po' meno a posto sul monitoraggio dell'ospedaliera, siamo abbastanza a posto sul monitoraggio, cioè abbiamo sistemi informativi che funzionano sul personale, sulla specialistica, quello su cui sono tutti concordi gli interlocutori è che non siamo a posto sui DM, cioè sui dispositivi medici, in realtà li conosciamo molto poco e questo sicuramente crea una diversa quantomeno capacità di governo del settore, su questo direi che la coerenza è assoluta. Vedete che appunto sulla farmaceutica territoriale sostanzialmente sono tutti d'accordo, c'è una quota di persone che dice ancora che è carente invece il sistema di monitoraggio di quella ospedaliera, ma questo sostanzialmente lo sappiamo. Legato sempre al discorso della ricerca, tutte le regioni dicono di usare, gli abbiamo chiesto usate i registri, in particolare quelli dell'AIFA, tutti li usano, solo alcune però hanno detto di aver implementato registri specifici regionali per fare i monitoraggi, quindi come dire qui probabilmente si ricollega al discorso di prima, cioè abbiamo probabilmente da lavorare sull'aspetto sperimentazione, perché insomma, voglio dire, se vogliamo diventare un polo d'attrazione impariamo a usarle queste cose, perché sennò, quindi noi abbiamo questa grandissima opportunità di essere un grande laboratorio per fare ricerca osservazionale, perché noi questo è uno dei pochissimi paesi al mondo dove tu riesci dal singolo cittadino a avere tutti i dati, cioè chi come me fa anche quel mestiere per cui andiamo in giro per i board, poi insomma gli altri si fanno belli, ma la verità è che i dati ce li abbiamo noi e poco più di noi, perché voglio vedere un altro paese dove tu riesci a mettere di Federico Spandonaro quanto ha consumato di farmaco insieme a quanto ha consumato di diagnostica o di tutto il resto. Negli altri paesi che non hanno un servizio sanitario nazionale in realtà non ci arrivi. È una risorsa che io continuo a dire usiamo pochissimo male, e io credo che prima o poi ci dobbiamo mettere mano. Alcune cose ce le siamo, adesso non abbiamo indagato nella ricerca, voglio dire, un numero sterminato di comitati etici, se mi permettete una battuta, cioè se moltiplico i comitati etici per i membri, abbiamo 6.000 esperti di etica del paese, non si capisce come mai finiamo sempre sui giornali per problemi di mal costume, cioè voglio dire, fossimo così etici, no? Cioè, è impensabile avere 6.000 persone che giudicano l'etica in questo paese, e poi questo alla fine ha dei danni micidiali, perché siamo lentissimi nell'approvare le sperimentazioni, per cui c'ha dei vantaggi, però anche lì bisogna trovare una giusto equilibrio fra garanzie e efficienza del sistema. Certamente dobbiamo diventare più bravi, cioè i registri non sono solo una rogna come per i clinici, sono anche un modo di conoscere i fenomeni, sia per governarli da un punto di vista economico e di appropriatezza, ma anche per poter fare sperimentazioni. Questo più o meno ve l'ho detto. L'altra cosa che mi sembra abbastanza interessante è che qui si inverte l'ottimismo. I tecnici dicono che stiamo messi molto bene, arriviamo a percentuali dell'80% di soddisfazione per i sistemi informativi, l'assessore è un po' meno contento, sta a 60, vuol dire che sostanzialmente qui qualcosa si può fare, cioè probabilmente i dati ce l'abbiamo, forse si può migliorare il sistema col quale nella filiera riusciamo a farli arrivare nella forma che serve per prendere decisioni, cioè la sensazione è che abbiamo grandi dati di analisi, ormai siamo capaci di fare analisi, un po' meno a fare sintesi se gli assessori sono meno contenti del sistema informativo. Altro aspetto, poi però, sempre perché siamo cattivi, gli abbiamo detto, però, visto che l'appropriatezza è la cosa fondamentale, mi dici che indicatori stai usando, c'hai i sistemi informativi e sei contento, dici che l'appropriatezza è la cosa importante, mi dici su che cosa governi il sistema. Ecco, qui è interessante, perché questi sostanzialmente sono gli indicatori più votati, poi ovviamente vi potete immaginare che parli con 45 persone, ognuno ce n'ha detti 5, ne sono usciti fuori 200, insomma, ma... Però poi alla fine cioè, di che cosa faccio il monitoraggio? Della spesa, dei consumi, del numero di ricette che sono ancora consumi, delle DD che sono ancora consumi. Molti hanno detto faccio monitoraggio, uso le linee guida. Insomma, qual è la mia sensazione? Non c'è un indicatore di esito. Cioè di 45 persone nessuno ci ha elencato, forse uno, ma voglio dire, nessuno è riuscito a dirci c'ho un indicatore di esito di tutta sta roba. E questo un po' preoccupa, perché preoccupa? Perché questo è la ripetizione in un settore che pure è il più avanzato in termini di sistemi informativi di una delle grandi pecche secondo me del servizio sanitario, cioè noi facciamo sempre politiche di offerta e continuiamo a fare politiche di offerta, cioè l'unica preoccupazione è sostanzialmente monitorare il risultato in termini, se volete, paradossalmente economici, cioè quanto ho speso e le quantità, perché poi sono uno dei driver della spesa. Cioè sì, ma poi che cosa ci ho ricavato io da tutto questo? Cioè quanto sono riuscito a creare, cioè che è un investimento che mi ha reso qualcosa o no, sostanzialmente questo non esce fuori. Allora, questo secondo me è l'altra percezione, cioè i sistemi sono sostanzialmente dei sistemi oggi molto validi, c'è grande coerenza, però continuano a essere sistemi molto orientati sul lato dell'offerta, qui scusate la deformazione professionale, manca ancora il lato della domanda sostanzialmente, cioè avere la capacità poi di andare a vedere dall'altra parte che cosa succede. Come vi dicevo prima, quando poi gli andiamo a elencare quali sono i fattori di successo o non di successo, la risposta è che quelli di successo sono quelli che sto facendo, cioè sostanzialmente in questo siamo molto autoreferenziali. Come dicevo prima, vi ho citato il caso del prontuario terapeutico, che è paradigmatico della contraddizione, non ve le leggo tutte perché sono tantissime, sennò stiamo qua. Un altro aspetto che mi piacerebbe stressare, e vado rapidamente verso le conclusioni, è quello delle collaborazioni. Questa è la matrice, abbiamo chiesto ai nostri interlocutori qual è il livello di soddisfazione sulla collaborazione con le varie figure, quindi con i pazienti o le loro associazioni, con i professionisti, sulle associazioni scientifiche, non è altissimo. Cioè, in realtà, se voi andate a vedere, visto che siamo partiti dalla partnership col privato, della collaborazione con le aziende farmaceutiche, fra buono e ottimo stiamo a 37, a un terzo, cioè due terzi degli interlocutori mi dice che la collaborazione non è buona, ottima, quindi non è sostanzialmente sufficiente. Poi però se vado a vedere, la stessa risposta, anzi ancora peggio, l'ottengo sulle farmacie convenzionate. E tutto sommato, come dire, si salvano, ma neanche tantissimo, le associazioni scientifiche. Cioè, in realtà io quello che noto è una grandissima diffidenza. Cioè, è chiaro che in un sistema complesso gli stakeholder sono diversi e ci sono conflitti di interesse, ci mancherebbe. Cioè, voglio dire, è chiaro che ognuno fa il mestiere suo. L'associazione dei pazienti vuole consumare, adesso la dico in maniera tranchant, vuole consumare al massimo, l'industria per certi versi pure vuole consumare al massimo e fare profitti, io voglio consumare il minimo, mi pare evidente, ma in qualche modo io ho l'impressione che in questo paese abbiamo perso il senso del fatto che questo è normale, non è un fatto di patologico, è un fatto normale sul quale bisogna trovare una mediazione degli interessi, nessuno ha la verità in mano e può dire come faccio io. Se Dio vuole, anche sul mondo accademico c'è grande diffidenza, non ci illudiamo sul fatto che il 56% dice che è buono o ottimo. Il mondo accademico, che dovrebbe essere fra virgolette terzo, se Dio vuole c'è un 30% di gente che dice non mi fido perché sono servi dell'industria o di qualcos'altro. Quindi, cioè, sostanzialmente la diffidenza, se andiamo a vedere questa tabella, è molto forte, molto più di quella che mi andavo aspettando. Io credo che questo sia un male, perché come diceva Giovannitti, questo è un momento di crisi, in un momento di crisi la partnership non è un'opzione, è l'unica maniera per uscirne fuori, perché è chiaro che se cominciamo a avere conflitti su tutto non si va assolutamente da nessuna parte, bisogna trovare una mediazione che sostanzialmente va bene a tutto, cioè c'è veramente bisogno di un recupero di metodo democratico, secondo me, del prendere decisioni. Questo di nuovo probabilmente si sente che il nostro sistema, per come è costruito, è un sistema molto orientato sul lato dell'offerta, che fa molta fatica a integrare all'interno di questo sistema la visione ovviamente confliggente dell'associazione dei pazienti o dell'industria o di tutti gli altri, e questo credo che sia una cosa sulla quale dobbiamo lavorare. Non so che ho combinato, credo di essere andato, sono tornato indietro, scusatemi, perdonatemi, si è bloccato tutto, facciamo così, facciamo come si va, resettiamo tutto e ricominciamo, vediamo se riesco ad andare avanti, forse ci sono riuscito. Un ultimo aspetto che vi volevo segnalare, è quello dell'innovazione. L'ultima domanda, cioè finita tutta la cosa, abbiamo detto bene, adesso vorrei sapere da te un'ultima cosa. Cioè il problema è l'innovazione. Siamo certamente in una fase di risorse non abbondanti. Hai preoccupazioni per l'accesso dell'innovazione al mercato? Come vedi questo aspetto? La risposta è stata sì, le risorse sono scarse, ma il problema sta dall'altra parte, cioè la risposta è stata il problema è che il filtro, sostanzialmente, adesso nessuno l'ha detto così, lo interpreto io sempre che sono cattivo, ma d'altra parte il mio ruolo è quello di stimolare un dibattito, cioè l'AIFA lavora male, perché poi in realtà i criteri di valutazione dell'innovazione non sono rigorosi, l'accesso di questa innovazione è indiscriminato e allora poi è chiaro che le risorse sono insufficienti e il monitoraggio non è sufficiente. Io questa la rimetto insieme con l'altra slide che vi facevo vedere all'inizio, quando dice quali sono gli strumenti per fare, l'HTA non ci piace, e allora però questo pone un problema, perché se l'HTA non ci piace e allo stesso tempo riteniamo che i criteri di valutazione dell'innovazione non siano rigorosi, e allora però dobbiamo trovare un altro strumento. In realtà non ce ne sono molti altri, cioè, come dire, io non sono uno di quelli ortodossi che dice siccome il mondo fa l'HTA dobbiamo fare anche noi l'HTA, ho capito, però se non voglio quello devo immaginarne un altro. Questo secondo me di nuovo è un problema che si pone, se non ci fidiamo, se non ci piace, che cosa pensiamo di fare? Io credo che qui siamo in una fase di nuovo critica, di stallo su quale bisognerà trovare una soluzione. Se non ci piace quella, insisto, quale potrebbe essere una soluzione? Purtroppo non ho visto Non ho visto, cioè come, onestamente non l'avevamo chiesto perché non mi aspettavo questa risposta, cioè come, perlomeno non mi aspettavo l'incrocio del fatto di dire, mi sarei aspettato di dire l'innovazione non mi convince, dobbiamo fare più HTA, invece dall'altra parte o è stata interpretata fra gli strumenti, cioè l'HTA non la voto perché finora ha funzionato male, però insomma, la domanda lì era, la consideri importante in astratto, non per come è stata fatta, quindi adesso... Ci può essere un bias nelle risposte, evidentemente, però comunque questo direi che è un altro aspetto sul quale vi inviterei tutti a riflettere, cioè l'innovazione comunque è un elemento importante di crescita per il Paese, che le risorse sono scarse, non c'è dubbio, che siamo chiamati a fare scelte nei prossimi anni, direi che purtroppo è ineludibile, e a questo punto però le scelte con che criterio le facciamo? Non credo che l'unico criterio può essere quello, se non ci sono soldi aspettiamo, stoppiamo tutto e speriamo che il Paese continui a crescere, cioè, io credo che a un certo punto il problema ce lo dovremo porre. Sintesi, per non annoiarvi troppo, uno, mi pare che l'importanza delle politiche farmaceutiche è riconosciuta sia oggettivamente e soggettivamente, su questo non ci sono dubbi. Direi che c'è una sostanziale coerenza verticale delle vision, oggi i sistemi regionali mi sembrano sostanzialmente coesi al loro interno, cioè la filiera funziona, questa mi pare una buona notizia perché io mi immaginavo invece molta più contraddizione. Quello che invece funziona un po' meno è che la coerenza è verticale e molto meno orizzontale, cioè io l'ho chiamato qui modello laboratori indipendenti, vi confesso che quando scrivo la slide la prima versione c'avevo scritto modello laboratori che non comunicano fra loro, nel senso che qui ognuno è convinto che quello che fa lui è la cosa migliore, ma non abbiamo tantissimi strumenti per decidere chi è più bravo, sì, poi uno può dire quelli che stanno in disavanzo sono più cattivi, gli altri sono più buoni, sì, però in realtà non è così facile perché poi dovremmo farlo per sottosettori e andare a vedere tante cose. Tendenzialmente sulle politiche farmaceutiche il Nord è più centralista, io questo non credo che voglia dire ovviamente che il Nord è meno convinto del federalismo, credo che voglia dire che hanno tecnostrutture più forti e che questa in realtà sia la vera chiave di volta, cioè dove la tecnostruttura è forte in realtà si riesce a fare monitoraggio, dove la tecnostruttura è debole ovviamente i monitoraggi non funzionano. E come vi ho cercato di dire prima, mi pare che emerga chiaramente questa situazione di transizione di federalismo, quindi abbiamo idea che più o meno sappiamo dove vogliamo andare a parare, ma in realtà come ci arriviamo non lo sappiamo tanto bene perché ancora non sono chiari i ruoli. Mi pare chiaro che tutti riconoscono che le risorse sono scarse, la risposta è le risorse scarse si combattono con l'appropriatezza, questo però sconta un modello, è il modello che finora è andato... molto di moda, cioè a dire possiamo continuare a fare tutto quello che abbiamo fatto sinora, basta che razionalizziamo, usiamo bene le risorse. Io personalmente su questo non sono affatto convinto, attualmente la spesa sanitaria di questo paese, e lo ridirò fra un mese, anzi approfitto per invitarvi tutti, il 13 giugno presenteremo il rapporto CEIS nuovo, vi arriverà l'invito, se non vi arriva fatemi la cortesia perché ogni tanto si inceppano le mail. Comunque il 13 giugno lo presentiamo, mi farebbe piacere di avervi presenti. Una delle cose che ridirò il 13 giugno, insomma i dati parlano chiaro, no? Oggi abbiamo una spesa totale sanitaria che è il 20% più bassa di EU 15. Quando tu spendi il 20% meno degli altri e non parlo di quella pubblica che non avrebbe senso, parlo del totale, cioè abbiamo sul totale in questo paese per la sanità spendiamo il 20% in meno dell'Europa. Siamo tutti convinti, al di là della classifica dell'OMS che a me non piace tanto, ma siamo tutti convinti di avere uno dei sistemi migliori, e in realtà, insomma, va a dire, lo stato di salute della popolazione è uno dei migliori nel mondo, ma così inefficienti non siamo. Che possiamo migliorare? Non c'è dubbio. Che siamo così inefficienti? Io mi rifiuto di pensarlo. Io continuo a dire che se c'è un settore della pubblica amministrazione che funziona è questo. Cioè, trovatemi una... Adesso mi viene da ridere con la spending review. Cioè, l'unico settore dove potete fare spending review è la sanità, perché i dati ci stanno. Trovatemi un altro settore dove ci sono i dati per fare la spending review. Cioè, in realtà il problema è al contrario. Qui si rischia che facciamo lo stesso problema che abbiamo qua. Perché si fa il monitoraggio? Adesso non... mi dispiace farlo qua perché sembra... fatta perché questa cosa è sponsorizzata una farmaceutica, ma lo dico perché in realtà sono convinto, cioè la verità è che da quando io sono bambino che ho cominciato a occuparmi di sanità, quando mancavano i soldi si mettevano i ticket, perché? Perché è sempre il settore più facile, dove non ti mancano i dati non metti mai mano perché non sai in realtà come farlo, questo è il dato di fatto. Allora, qui si rischia lo stesso problema, cioè dove c'hai i dati fai la spending review, dove non ce l'hai voglio vedere come fai a dimostrare che ci sono le inefficienze. La verità è che secondo me questo è un settore che con tutti i suoi limiti, almeno a livello di pubblica amministrazione, è uno dei più efficienti. Allora però insomma, andiamo verso il fatto che ci mancano i miliardi per mettere, che dobbiamo mettere i ticket. Io non sono così convinto che con le risorse che ha questo paese, se non riparte il PIL, potremo continuare a far tutto solo razionalizzando? Siamo così sicuri che, perché poi appropriatezza avete visto che è collegata sostanzialmente a distribuzione, a tutta una serie di operazioni fatte sulle quantità consumate, siamo sicuri che questo basta? Io non sono così onestamente sicuro. E devo dire che sono abbastanza in conflitto con me stesso quando noto che c'è una diffidenza terribile o qualunque strumento che lavora dal punto di vista della domanda. Cioè, quando i ticket, in realtà, che non so perché sono percepiti come sta cosa così iniqua, il ticket è una cosa che dice, in realtà dovrebbe servire a evitare gli sprechi. Poi possiamo discutere se funziona o meno, la verità è che funziona, cioè una certa... Però, come dire, di nuovo, la diffidenza di dire posso educare la gente a spiegargli che magari certe cose sono inutili, qualche volta anche educandola, dicendogli guarda che sta roba che ti ho messo in mano costa 200 euro, non è proprio che... Allora, voglio dire, questo secondo me è un discorso sul quale ci dobbiamo un attimino confrontare di più. Le politiche, come ho detto, sono tutte sul lato dell'offerta. La distribuzione diretta, ti raccomando quello che devi fare, quello non devi fare, ti metti i limiti prescrittivi e le misure di esito, come vi ho detto, però per esempio non li siamo indietro, abbiamo fatto passi da gigante negli ultimi anni sui sistemi di monitoraggio, c'è cioè il piano esiti che secondo me è una cosa splendida, cioè abbiamo gli bersagli della Nuti che sono un'altra ottima cosa, in realtà siamo ancora molto scoperti sulla misura, tranne il piano esiti che è sugli ospedali, per il resto su tutta l'area per esempio territoriale siamo sostanzialmente scoperti e questo credo sia un terza e ultima, in realtà le 3 di 5 poi le ho sintetizzate, quindi vi tranquillizzo che ho finito. Conflitto di interessi. Conflitto di interessi è naturale al sistema, va gestito, non va stigmatizzato, cioè non possiamo pensare, io non ho mai creduto all'industria che regala, come dire, che regala i farmaci o che fa lo Stato fa lo Stato, l'industria fa lo Stato e l'industria deve fare anche profitti, se no non fa l'industria, fa un altro mestiere, cioè bisogna che recuperiamo come dire, ognuno il proprio ruolo e poi troviamo ovviamente un punto di incontro. I sistemi, abbiamo detto, informativi sono buoni, un po' meno per l'ospedaliera, credo che uno dei problemi grossi sarà che cosa definiamo innovazione, altro tema di grande attualità, fra un po' arriva il nuovo algoritmo, non so fra quando, io personalmente sono contrario agli algoritmi sull'innovazione, però il problema è che su questo qualche decisione dobbiamo prendere. Noi abbiamo tante opportunità terapeutiche, alcune di ottimo livello, altre ovviamente di meno, non è che sono tutte uguali, ce le abbiamo ferme da parecchio tempo, ho impressione che rispetto ad altri paesi ci abbiamo un grosso problema di pressione su certi tipi di farmaci, ma su altri in realtà siamo indietro rispetto alla disponibilità che diamo ai cittadini. Ovviamente abbiamo il PIL più basso degli altri, io dico sempre se ci avessimo il PIL di qualche paese africano non ci porremmo proprio il problema dell'innovazione dei biologici o degli anticorpi monoclonali, è ovvio che tutto è sempre legato alle risorse che abbiamo, non si può pensare che siccome la sanità è oltre, c'è la crisi per tutto e ovviamente dobbiamo stringere la cinghia, però poi qualche scelta bisogna farla, c'è poco da fare perché poi se tu hai... non mi vado a fare nomi e cognomi, ma se hai alcune nuove opportunità terapeutiche che tra l'altro possono migliorare significativamente la vita di certe persone, dire che non ce la possiamo permettere è pesante, cioè, prima di dirlo dobbiamo decidere come gestiamo questa cosa. Pochi registri ancora, e io finirei con questo, ma la prima partnership in un momento di crisi è che credo che siamo tutti convinti che possiamo fare tutti i tagli che vogliamo e dobbiamo mettere tutte le tasse che possiamo per evitare il default, su questo non c'è dubbio, ma se il PIL non ricomincia a crescere siamo destinati a non porcelo proprio più il problema dell'innovazione, cioè la scommessa di questo paese non è ovviamente quello di fare la crescita degli anni 60, ma è almeno quello di crescere quanto gli altri paesi europei, se no il gap. Noi negli ultimi 5 anni abbiamo perso in termini di PIL rispetto agli altri paesi una cifra enorme, perché perdere 2 o 3 mila euro, perché queste sono le dimensioni, di PIL pro capite rispetto agli altri paesi, siccome la spesa sanitaria è grosso modo il 10%, vuol dire che ti puoi permettere 200-300 euro di spesa sanitaria in meno. Siccome il totale della spesa sanitaria pro capite è 2.000, 300 su 2.000 è una cifra enorme. E se perdiamo altri 300, il gap rispetto agli altri paesi sarà pazzesco. E che pensiamo? Di poterlo governare non pagando i medici, non pagando le medicine? Ovviamente a quel punto saremo costretti a tagliare in maniera molto pesante. Allora, in questo contesto il PIL è la prima preoccupazione, chi fa economia sanitaria la deve smettere, dobbiamo cominciare a pensare se la sanità può dare una mano al PIL e su questo il paese è completamente silente. E qui bisogna prendere una decisione, pensiamo di far ricrescere il PIL con la moda, dove lo vogliamo far crescere? Qualche collega ha fatto notare che se c'è un settore che è ancora protetto dalla competizione dei paesi a basso costi, sono quelli ovviamente a alta tecnologia, fra cui ovviamente la farmaceutica, ma non solo, anche gli stessi dispositivi medici. Sono ancora settori che, volente o nolente, hanno grandi crescita. Io credo che una decisione va presa. Se però va presa, bisogna imparare una cosa sulla quale finora non abbiamo mai ragionato, che le politiche sanitarie non possono essere scollegate da quelle industriali. Cioè, bisogna che le mettiamo insieme, perché poi è chiaro che non posso pretendere di avere una politica industriale e dall'altra avere come unico strumento di governo del sistema il taglio dei prezzi. Cioè, queste due cose insieme ovviamente non sono una partnership, ma sono un suicidio per il Paese. Grazie.